Sconfitta azzurra, capiamo anche un po' tutto quello che sta accadendo in questo momento intorno al mondo Napoli. Lo facciamo con il nostro primo ospite che abbiamo qui in collegamento con noi. Sono lieto di dare il benvenuto ad Angelo Forgione. Ciao Angelo, buon pomeriggio.
Ben trovati ragazzi, buon pomeriggio a tutti voi e a chi
Ciao,
ci
Angelo.
ascolta.
Eccoci Angelo, giornata particolare, Napoli che cade in casa dopo 495 giorni, insomma si interrompe anche poi questo tabù Maradona, ancora una volta contro la Lazio, dalla Lazio alla Lazio, ormai è diventato davvero complicato
una iattura.
Sì, è
al
davvero.
Maradona sì, perché poi all'Olimpico il Napoli al contrario vince
sì, però è diventata davvero una sfida nella sfida, no? Questo Napoli-Lazio. Però ecco Angelo, ti chiedo, insomma poi la Lazio ha fatto anche una grande gara, secondo te dov'è che sono poi, come dire, finiti i meriti della Lazio e dove poi invece sono iniziati i limiti del Napoli in questa sfida?
Ma i meriti della Lazio finiscono e iniziano quando chiaramente interpreta la partita nella maniera giusta, quindi correndo laddove il Napoli non corre. Quindi lì finiscono i suoi meriti, iniziano i demeriti del Napoli. Il Napoli, la partita è tutto in quel primo gol in cui Anguissa resta sostanzialmente sul posto e viene sverniciato sull'esterno, quindi la palla indietro, lo stesso accade in aria dove i difensori non sono ben piazzati. Insomma, i laziali sono sempre stati più presenti, più veloci. Il Napoli ha avuto evidentemente una marcia in meno, quindi non credo che la Lazio abbia avuto una marcia in più, quanto il Napoli invece abbia mostrato di avere una marcia in meno nella partita. È una partita interpretata male, giocata male. E con la testa evidentemente l'approccio non è stato dei migliori, quindi questo risultato è andato anche bene che sia finita solo 0-2 e non con un
Vero.
parziale peggiore.
Allora facciamo così, Angelo, perché abbiamo un tifoso al telefono allo 0811797425. Sono lieto di accoglierlo e di ascoltarlo. Buon pomeriggio, con chi parliamo?
Buon pomeriggio, sono sempre Antonio da Napoli.
Ciao, ciao Antonio, buon
La
pomeriggio.
vostra ossessione.
No, dai, dai, quale ossessione? Abbiamo Angelo
Allora,
Forgione.
no, a me piace interagire con voi, l'ho sempre
Sì.
detto, perché mi dà sempre la possibilità di dire quello che penso, anche perché poi lo dico sempre in modo educato. E
Assolutamente.
anche in questo caso, però, vi devo dissentire con i vostri commenti, cioè, ma quali meriti della Lazio? Il Napoli non ha proprio giocato.
Però
No, l'interrogativo di Antonino era dove iniziano i meriti della Lazio e
Ah,
dove
dove inizio?
e i demeriti del Napoli,
Invece
insomma.
dove finiscono i limiti di questa squadra, che poi alla fine, come hai detto anche tu, Antonio, non è praticamente scesa in campo.
No, ma a parte ieri, purtroppo non si fa fatica a capire che anche quando vinceva il Napoli di Antonio Conte era un
Assolutamente.
Napoli con un gioco prevedibile, passaggi laterali, vedi Parma,
Vero.
vedi tante altre partite. È un
Però il, Na
allenatore.
però il Napoli, Antonio, il Napoli però almeno anche nelle sfide che tu legittimamente giudichi in maniera negativa, era sceso in campo, aveva manifestato limiti, aveva manifestato grandi limiti in termini offensivi, però era lì, invece contro Lazio è parso proprio sciogliersi dopo pochi minuti, non
Se
esserci.
io posso farvi una domanda, la posso fare io
Assolutamente.
da tifoso a voi?
Certo,
Ma
come
sareste contenti se Antonio Conte dovesse rimanere a Napoli? È
no.
una mia curiosità.
Io ti dico la
Io
verità,
no, io no.
in questo momento la posizione di Antonio Conte divide parecchio, su questo sono d'accordo, secondo me anche questo è un grande tema. Io da grande appassionato di calcio dico che un allenatore come Antonio Conte lo terrei per altri 5-6 anni, però bisogna capire anche poi in che modo, e questo vedremo poi quella che sarà la posizione di Aurelio De Laurentiis. Grazie ad Antonio, lo chiediamo anche ad
Grazie,
Angelo.
buona giornata, buon
Grazie,
pomeriggio.
Io ti dico anche, rispondo anche ad Antonio, anche un po' dalle alternative, perché poi se mi dici, insomma, lasceresti questo lavoro, tout court, dipende da cosa mi
Poi
viene offerto in cambio,
che
insomma.
cosa arriva?
Esatto, quindi anche in base a quello.
Bisognerà capire. Però voglio sentire anche Angelo Forgione che abbiamo in collegamento con noi. Angelo.
Ma io dico molto onestamente, non bisogna farsi condizionare dai risultati contingenti, dal momento. Io
Certo.
ho partecipato alla mia trasmissione durante la partita, prima della partita fuori lo stadio, tutti dicevano conferma sì, poi usciti dallo stadio erano più in ok sì, quindi è chiaro che di fronte a un risultato come quello di sabato il partito dei Conte no è cresciuto dopo la partita,
certo,
ma
certo.
Questo fa parte del gioco, cioè, però poi bisogna guardare la situazione generale, non solamente la partita giocata male sabato. Quindi nella condizione generale l'operato di Conte non può essere discusso, è chiaro. Conte non ha mai dato un gioco interessante, spumeggiante, divertente al Napoli, ma comunque ha dato risultato. Chi ingaggia Conte non lo ingaggia per il gioco, lo ingaggia per i risultati.
No, però Angelo, questo Conte... scusami, però no, mi permetto di intervenire, Gennaro. Sì, però questo è sempre una sorta di, non è il tuo caso, una sorta di strumentalizzazione che viene, insomma, rinfacciata a chi poi va a sottolineare determinati aspetti. Allora, io, almeno per quanto concerne il mio modo di vedere, non calcio spumeggiante, non bel gioco, ma capacità di creare una serie di occasioni da reti che ti consentono poi di portare a casa i punti e quindi i risultati e quindi le vittorie. Perché se questa fosse la china anche per la prossima stagione, stai certo che Napoli di risultati a casa importanti difficilmente riuscirà a portarne. Non si tratta di giocare in maniera spumeggiante,
Non c'è dubbio, ma non possiamo pensare che sia questo lo standard.
Non quello con la Lazio, in generale, intendo. Sì.
Il Napoli deve assolutamente migliorare il gioco che ha mostrato negli ultimi
non per divertire, ma per vincere le partite, fare i punti e assicurarsi i successi. Insomma, ecco questo.
Non c'è dubbio, ma infatti il lavoro deve essere proprio in questa direzione qua. Però noi dobbiamo anche considerare che stiamo parlando di un allenatore che ha il suo pedigree, insomma, non è che stiamo parlando di un allenatore che non ha fatto risultati o che comunque non sta facendo risultati. Cioè, il Napoli comunque, nonostante tutte le difficoltà avute e
sulla
squadra più avute durante l'anno, è comunque al secondo posto, e lo è perché nonostante tutto lui ha saputo riprendere la squadra in mano nei momenti di difficoltà. Questo è un altro momento di difficoltà, fortunatamente a fine stagione, e come giustamente hai detto tu, non possiamo certamente pensare che questo sia il Napoli, da lui, da Conte, ma dal Napoli, soprattutto dalla squadra, ma attraverso quello che si dovrà fare, attraverso il mercato, e, insomma, costruire un Napoli che diverta e che faccia anche appassionare i tifosi, perché così poi la gente si stufa, insomma, e poi il partito Conte cresce vertiginosamente. Assolutamente, non c'è dubbio su questo.
Però Angelo, dopo la sconfitta della Lazio, c'è qualche responsabilità oggettiva proprio da parte di Antonio Conte, però alla fine sono sempre i giocatori che scendono in campo. E però perché la squadra, proprio in un momento di abbondanza, alla fine a questa squadra mancano Di Lorenzo, Rachmani, Neres, Vergara, calciatori che alla fine sono lungo dei genti, però ecco, in un momento in cui ci sono tutti i calciatori o quasi a disposizione, poi il rendimento di questa squadra è calato. Insomma, come ce lo possiamo spiegare, secondo te?
Ti aggiungo,
ma te l'ho spiegato,
Angelo, sì, aggiungo un altro elemento integrando quanto dice Antonino. Perché in un momento di abbondanza ritorna in auge il tema della gestione della rosa, perché Elmas nuovamente escluso completamente dalle turnazioni, salvo poi nell'ultima contro la Lazio, perché Gilmour non vede più il campo, e perché insomma il perseverare in maniera diabolica, in un tipo di assetto che poi puntualmente lui stesso al 46esimo o giù di lì poi sconfessa facendo delle sostituzioni che magari avrebbe potuto fare partendo con una formazione differente.
Sì, Conte dovrebbe anche spiegare certi impasse, perché questo è giusto, poi alla fine i tifosi, ma anche non solo i tifosi, ma è giusto che gli addetti ai lavori poi possano fare certe domande prima di una partita e non dopo, quando magari si va per contratto a parlare con quelli di Sky, conosciamo la situazione. Bisognerebbe avere anche un rapporto più franco e chiaro nei confronti della stampa locale, senza fare guerre, ma per spiegare certe situazioni, perché l'impasse è chiaro in questo momento, perché insiste con certe formazioni, con certi elementi, nonostante abbia la controprova che poi altri invece gli apportino magari più qualità, più profondità, più pericolosità. Da dove nasce questo problema? Perché non si riesce a venire fuori da questo problema qui, da questo impasse? Detto questo, io dico, rispetto alla domanda che è stata fatta in partenza, e che ce l'hanno spiegato sia lui che Spinazzola, evidentemente la squadra ha fiutato una minima possibilità di riaprire discorso scudetto quando ha perso i punti, invece l'Inter ha fatto in plan, sono cadute tutte le motivazioni e si è ritenuto il campionato finito. Mettici pure che alle porte c'è il mondiale, quindi qualcuno comincia a tirare una gamba dietro, questo pure in qualche maniera conta, e questo è il risultato di una partita interpretata malissimo, e quindi io credo che poi tutto dipenda dalla testa, non da un atteggiamento generale che il Napoli non ha mai mostrato in questo campionato, perché quello che ha fatto il Napoli sabato non l'ha mai mostrato, nonostante il gioco abbia sempre latitato un po',
ma comunque
la volontà non è mai mancata
in campo, c'erano
assolutamente, è stato proprio liberamente un fondo toccato che non ci aspettavamo, e questo poi ha comportato la perdita dell'imbattibilità in casa, che era comunque una ciliegina sulla torta che ci si portava dietro a tempo.
Assolutamente, intanto infatti tra l'altro Carlo Caporale prima in un collegamento con Cronache Azzurre diceva, metteva in a confronto la gara del Milan contro l'Udinese che veniva una settimana dopo l'infrangersi del sogno scudetto con quella giocata poi da Napoli contro la Lazio. Milan, ricordiamo, Milan-Udinese 0-3, Napoli-Lazio 0-2, ma poteva essere anche più pingue il bottino dei biancocelesti. Ti chiedo, Angelo, rifacendomi a quanto dicevi, sarebbe opportuno parlare prima delle gare, è perché sarebbe particolarmente importante, sicuramente non ti saranno sfuggite le parole di Antonio Conte nell'incontro con i detenuti di Poggio Reale di qualche giorno fa, dove viene fuori poi una figura di Conte sul piano umano radicalmente differente rispetto a quella, o meglio radicalmente, c'è la possibilità di confrontarsi su temi in maniera un po' più distesa, e si scopre un Conte anche molto profondo rispetto a certi significati quando parla di disciplina, non relegandolo semplicemente come aveva fatto De Laurentiis nell'intervista a Los Angeles come l'ufficiale, il sergente di ferro di Full Metal Jacket, ma disciplina come qualcosa a cui ti aggrappi quando le difficoltà insomma sembrano insormontabili e ti consentono di andare avanti, quindi un concetto quasi filosofico. Quindi ti chiedo, il Napoli dovrebbe rivedere secondo te lo farà nella prossima stagione questa che ormai è una consuetudine di non far parlare il proprio allenatore prima delle partite? Anche che potrebbe aumentare poi il partito, tra virgolette, partito di quelli che amano Conte, perché poi vengono fuori cose interessanti.
Questa è una bella domanda, perché l'atteggiamento del Napoli dal punto di vista del rapporto con la stampa non è mai stato molto lineare e soprattutto nemmeno tanto disteso, quindi non so quali saranno le decisioni per la prossima stagione. Certo è che tutto questo non è sicuramente piacevole, e quindi se dovesse poi il Napoli decidere di ripristinare questa abitudine normale, perché fa parte di tutti i club, tutti i grandi club, i grandi allenatori, non solo i grandi ma anche i medi e piccoli, in qualche maniera parlano prima di un match, anticipano i temi di una partita e rispondono alla stampa. E io credo che poi questo non sia piacevole, e rifarlo, rimetterlo in piedi, ripristinarlo, significherebbe comunque un'operazione simpatia di cui il Napoli ha sempre bisogno, perché il Napoli è una società che ha degli atteggiamenti un po' strani, però a un certo punto riesce a capire attraverso il presidente, attraverso i suoi allenatori, dirigenti, che poi certe cose vanno modificate. Quindi mi auguro che magari non dico prossimamente, insomma da quella fine della stagione, ma comunque dalla prossima stagione in poi, a partire dal ritiro e poi continuando con le gare ufficiali, si torni a parlare con la stampa, perché è necessario, il rapporto con i giornalisti è fondamentale, perché altrimenti non avrebbe senso avere la classe giornalistica sportiva a Napoli.
Forse il Napoli ne farebbe meno,
mettiamoci dietro un computer e facciamo le nostre valutazioni. Però, e così si crea anche confusione, perché poi alla fine, se non c'è una voce univoca che possa spazzare via certe voci o comunque calibrare certe situazioni, poi alla fine si può dire tutto e contrario di tutto e si crea solamente un gran bailamme.
È bene anche che si vada a rimarcare questo aspetto per il bene poi soprattutto della piazza, bene soprattutto dei tifosi, cioè
dei clienti.
Io diciamo però
dei clienti. Noi siamo i tour operator.
Non so bene quale figura rispecchiamo.
Dei venditori.
Da piccolo tifoso del Napoli, diciamo, quale sono? A me sostanzialmente dà anche un po' fastidio, ad esempio, non sapere quali sono le condizioni in questo momento, ad esempio un calciatore come David Neres, che è stato praticamente e largamente, no, in una fase di questa stagione il miglior calciatore del Napoli, secondo me. Cioè, noi non sappiamo ancora anche Vergara
come sta. A te come operatore, diciamo, della comunicazione o come cliente?
No, sia come cliente e poi anche come operatore della comunicazione, perché spesso no, ce lo chiedono anche qui in diretta, ragazzi, avete degli aggiornamenti, sapete come stanno?
Scherzo, sono sono sarcastico.
Lo so bene, però c'è anche chiederlo a Conte, magari come stanno questi calciatori, che fine farà Lukaku, no Angelo?
Tante situazioni, perdonatemi, tante situazioni oscure che andrebbero chiarite. Questo, cioè, questo rapporto di Conte con Lukaku, che cosa ne è stato? Che è successo? Che adesso lui è tornato, Lukaku.
Poi ce lo dice Sky, insomma, poi escono.
Non va bene.
Ma anche loro, però.
Anche essere tramite, magari ci va abitualmente, ma anche noi comunque ci interessiamo.
Ma ci mancherebbe.
E la gente deve sapere, la gente è appassionata e vuole capire se sono la linfa vitale di questo sport attraverso i soldi che tirano fuori per abbonamenti, biglietti,
appunto, se sono clienti, appunto, insomma.
Aveva ragione Gennaro Delena.
No, ti dico Angelo, poi tra l'altro lo dico anche ai nostri radioascoltatori, Antonio Conte, io che sono una, insomma, frequento abitualmente la sala stampa del Maradona dopo le partite, semplicemente perché seguo il Napoli per Teleclub Italia, seguo il Napoli insomma in tutte le gare interne, e Antonio Conte quando viene sollecitato anche a microfoni spenti, insomma anche su qualche battuta da qualche collega, si ferma insomma a chiacchierare, molto volentieri, assolutamente disponibilissimo, e lo faceva anche nei ritiri a Castelvolturno, scusate, a Di Mario a Castel di Sangro, sia con i tifosi sia con noi della stampa, quindi lui parlerebbe. Quindi insomma è il Napoli che evidentemente...
Ma io non ho dubbio su questo, è chiaro che la decisione viene dall'alto, non ho dubbio su Conte, ma anche ricollegandomi a quello che è stato detto prima, Conte viene come dire narrato e tradotto con una natura rude,
disciplina, rudezza, tutto,
una persona
insomma
molto disponibile con i tifosi, si ferma sempre, quindi quello che poi ha mostrato al carcere è fondamentalmente il vero Conte che conosciamo, abbiamo imparato a conoscere anche a Napoli. Ma è una persona molto disponibile, quindi a lui piace dialogare con la stampa e avere un rapporto chiaro e franco, evidentemente, e probabilmente i vertici societari non glielo consentono. Speriamo che questo cambi, perché ne va della chiarezza e dell'informazione dei tifosi, come ho detto prima, ma della piazza in generale, al di là di tante polemiche che poi si fanno, di cui poi ha parlato Conte, evidentemente chiedendo una maggiore partecipazione, anche questo poi andrebbe discusso, perché poi il giornalista non deve essere tifoso, il giornalista può essere tifoso, però poi deve fare anche il giornalista, e il giornalista deve andare oltre la propria fede e raccontare la verità.
Assolutamente. Angelo, proprio a proposito delle parole di Conte, volevo chiederti in ultima, prima di salutarti, come si possono leggere le parole appunto del tecnico leccese prima della gara contro la Lazio, quando dice il secondo posto è il primo dei perdenti, cioè andandole anche un po' a destrutturare, che cosa si può ricavare? Io insomma la mia idea me la sono fatta, non è la teoria, però secondo me dice una cosa del genere, non so se insomma sia stato poi, abbia fatto del bene alla squadra questa frase, sia per il messaggio che secondo me manda, perché ecco poi anche a livello etico, no? L'etica dello sport, però ecco anche poi invece di dare magari il merito a questi ragazzi che comunque sono rimasti sempre lì attaccati all'allenatore, attaccati poi alla squadra per il secondo posto che insomma si sta andando a giocare, non so se poi sono delle parole, come dire, che abbiano fatto, che abbiano trascinato in una maniera serena l'avvicendamento a questa partita.
No, io invece credo che, e sono certo di quello che penso, che lui comunque i meriti li attribuisca alla squadra, insomma in qualche maniera, ma anche in camera caritatis, sicuramente non sarà l'allenatore che priva i suoi calciatori, ha un rapporto ottimo con la squadra, quindi sicuramente gli attribuisce i meriti di una stagione per quanto tribolata ma comunque condotta fino al secondo posto al momento, e credo che riesca a mantenerlo.
Poi ha sempre detto che l'Inter è superiore al Napoli per organico, per struttura, per storia, quindi l'ha sempre ribadito.
Poi da inizio anno
quello che lui dice è il suo modo di pensare da vincente, cioè lui ritiene che il calcio sia soprattutto al suo punto di vista, allenando una squadra come il Napoli, come l'Inter, come la Juventus, per non parlare delle esperienze in Inghilterra, debba essere quello di un allenatore che deve lottare per vincere. Lui lotta per vincere, quindi per lui arrivare secondo è il primo dei perdenti. Però ha anche detto nella stessa frase la sacrosanta verità, che oggi vince lo scudetto comunque diciamo è una ciliegiona sulla torta, ma chi vince effettivamente nel calcio italiano sono quelle quattro squadre che vanno in Champions, quindi poi il vero primo dei perdenti, il quinto, non è il secondo. Il secondo è secondo la sua mentalità di vincente che non accetta di arrivare secondo, ma poi onestamente il Napoli rientra in quel novero di squadre che vincono questo campionato, perché oggi come oggi effettivamente la vera vittoria è introitare dalla Champions, perché significa restare in vita, respirare e ossigeno sono soldi, quindi la vittoria del campionato ne dà, ma ne dà veramente pochi.
Ma anche per una dimensione, no, di quella che è proprio la storia di questa squadra, cioè il Napoli vince 4 volte lo scudetto, poi 10 o 11 volte, se ho memoria, si classifica al secondo posto in campionato, cioè alla fine
8 volte.
Io ricordavo
sarebbe la nona.
La nona volta, alla fine poi non sono neanche tantissime le volte in cui il Napoli si andrebbe, diciamo così, a posizionare al secondo posto. Prima di salutarti, Angelo, velocemente, secondo te che cosa sta frullando nella testa di ADL in questo momento?
Ma sta frullando che
c'è bisogno di concluderla
vuole questa l'incontro storia. Con Conte quanto prima, perché ha bisogno di certezze. Quello che è successo nell'anno del decimo posto è figlio di una scelta fatta in fretta e furia. Quindi De Laurentiis non ama perdere tempo.
Sì.
Quando ha dovuto perdere tempo per colpa di Spalletti si è ritrovato con una scelta quasi riffa, dalla quale poi è uscito il nome di Garcia, quando nessuno se l'aspettava. Ricorderete tutti quel 16 luglio, quando arriva la notizia, nessuno si aspettava Garcia, arriva la notizia, certo. Tutti quanti interdetti, quindi avrete capito che è stato tutto frutto di una scelta affrettata, dovuta a un allenatore che ha fatto perdere il tempo a De Laurentiis. Quindi non vuole che questo si ripeta e vuole che Conte dia una certezza quanto prima e non si arrivi alla fine del campionato. Quindi questo è quello che sta frullando per la testa. Dopodiché poi agirà di conseguenza, ma comunque ritengo che Conte resterà anche l'anno prossimo. Non vedo motivi, ne potrei elencare tanti, che mi portano a pensare che Conte resterà sulla panchina del Napoli anche per il terzo anno, forse l'ultimo, ma sicuramente il terzo anno.
Vedremo che cosa accadrà. Ringraziamo Angelo Forgione per essere stato con noi in collegamento qui a Napoli Talk.
A voi ragazzi, buon pomeriggio e buon lavoro.
Ciao, grazie Angelo, buon pomeriggio.